benvenuti a questo panel di discussione sulla trasformazione digitale. Con i nostri ospiti parleremo di digitalizzazione, di democrazia e parleremo anche di dati ovviamente e tante leggi che si stanno creando, tante norme che si stanno creando in Europa e delle infrastrutture nuove che si stanno creando in Italia. Li presento Vittorio Colao, ministro della trasformazione digitale, Giusella Finocchiaro, prego, lì. Giusella Finocchiaro, docente di diritto privato e internet all'Alma Mater, Luca De Biase, che è insomma un storico giornalista su internet, digitale innovazione e direttore di Nova del Sole 24 Ore, e Antonio Nicita, che è un po' il padrone di casa, cioè diciamo per la segreteria nazionale del PD il responsabile della parte PNR e digitale. Allora, partiamo subito naturalmente con il ministro Colao. Non possiamo non dire che, anche se lei lo presenterà domani, noi siamo alla vigilia della presentazione di una importante infrastruttura nuova che un po' così nasce, è il primo figlio diciamo del PNRR e della strutturazione effettiva diciamo così della digitalizzazione delle nostre nuove autostrade e infrastrutture digitali, che è il polo strategico nazionale. Quindi cos'è esattamente? Sappiamo che è un'infrastruttura dedicata ai cloud, che è localizzata sul territorio nazionale e su cui si diciamo così verranno, insomma migreranno un po' tutti i dati e i servizi strategici delle pubbliche amministrazioni.
Buonasera. Innanzitutto domani non presentiamo la struttura, ma presentiamo assieme all'Agenzia per la cybersicurezza le policy che riguarderanno la creazione del polo strategico nazionale. Cos'è il polo strategico, o cosa sarà, perché non è che nasce in un giorno, cosa sarà? Sarà sostanzialmente una serie di banalmente data center, quindi di posti dove verranno custoditi i dati con modalità sicure, con regole di giurisdizione che sono compatibili con, da una parte, gli interessi nazionali, ma anche la tipologia dei dati, perché ovviamente i dati del Ministero della Difesa hanno, lo dico sempre, una diversa rilevanza che le multe, che poche per fortuna, che io piglio qualche volta quando guido. Quindi ogni dato troverà il suo tipo di trattamento, il suo tipo di casa, e le regole che le case dovranno offrire per essere accettabili verranno decise congiuntamente con l'agenzia, che è anche essa una delle prime cose che questo governo ha deciso di fare.
Allora, Antonio Nicita per noi ha preparato, diciamo così, per questo nostro dibattito un po' delle le 5D al posto del 5G, le 5D, che sono appunto digitalizzazione, dati, disinformazione, democrazia, diritti. Perché le persone però arrivino un po' a capire bene, per esempio, l'importanza della presentazione delle policy del polo strategico nazionale, ma anche un po' tutti i dibattiti che sembrano un po' sempre solo per eletti, diciamo, intorno al mondo del digitale, ovviamente c'è bisogno di allargare le competenze e di colmare un po' questo digital divide, perché un po' sembra come se alcuni cittadini vivano nel futuro grazie a una maggiore connessione, a una maggiore possibilità di connessione, ma anche a una maggiore competenza, ed altri vivano ancora nel secolo passato, cioè sembra un po' di essere un po' divisi per tempi diversi. E lei, ero in Puglia con la sua sottosegretaria Messina e ci parlava del Fondo Repubblica Digitale, che appunto assieme a una sorta di creazione di un servizio, un vero e proprio servizio civico che io ho visto in altri paesi, si vuole occupare proprio di questo, cioè di colmare il digital divide. Come funziona?
Ma allora come funziona? Anche qua come funzionerà, non come funziona. Nel PNRR abbiamo dei fondi, ma anche diciamo, nella pianificazione ordinaria ci sono dei fondi che sono orientati a spiegare, a far comprendere a diversi tipi di popolazione, quindi in maniera diversa, possono essere i giovani, possono essere gli anziani, possono essere i più isolati o possono essere magari un certo tipo di urbano che però non riesce a trarre giovamento da certe applicazioni semplicemente perché magari non è appena arrivato, è un immigrato, qualcosa del genere, no? Allora ci sono diversi segmenti che devono essere coperti proprio per, come dice lei giustamente, per far sì che le grandi opportunità del digitale non finiscano a accelerare la crescita di chi è capace di usarla e invece lasciare indietro. Pensiamo a fare cose online, a fare delle application per avere qualche beneficio. Cioè è chiaro che chi arriva prima, chi arriva più in fretta e chi lo sa fare meglio ha un vantaggio. Allora, Assuntena Messina, che devo dire alla quale si deve il fatto che io sia qua perché ha insistito molto perché io venissi, Assuntena seguirà per il nostro ministero assieme agli altri due ministeri della coesione sociale e dei giovani la messa a fattor comune di queste risorse. Abbiamo fatto una cosa che non è molto comune tra ministri, abbiamo detto invece di ognuno cercare di portare via i soldi degli altri, mettiamoli tutti assieme, mettiamoli in un fondo, troviamo una serie di soggetti che proprio perché abbiamo tanti segmenti diversi ci aiutino, soprattutto al sud, ma anche in quelle zone del nord di cui parlavo, a trovare chi riesce ad andare a fare i migliori programmi. E adesso, con l'aiuto di Assuntena, cercheremo, e delle altre due ministre, cercheremo di identificare, siamo alla fase dove dobbiamo identificare questi soggetti.
Oh, questo mondo del digitale, oltre a essere un mondo che ha cambiato la dimensione temporale e spaziale, perché appunto quando io dicevo veramente si viene il futuro del passato, il filosofo Luciano Floridi addirittura ha sancito la fine della storia, l'inizio dell'iperstoria e quindi anche una narrazione non lineare. Quindi quando si dice si vive nel futuro e si convive contemporaneamente in epoche diverse a seconda del grado di connessione che abbiamo, non è un modo di dire, ma è veramente qualcosa che si può vedere. Cioè in Corea del Sud io a volte non capivo neanche che cosa stessero facendo dei ragazzini, perché proprio hanno creato, come dire, un altro tipo di società, un altro tipo di civiltà. Ma è un mondo chiaramente pubblico-privato in tutti i settori, compreso quello che appunto verrà anch'essa presentata domani, l'agenzia della cybersicurezza. Quello della cyber security è un mondo che richiede un trust particolare ed è un mondo pubblico-privato. Contestualmente si parla tanto e si discute tanto di sovranità digitale. E allora, cos'è la sovranità digitale e come la si può conservare? Ovviamente ci sono mille punti di vista, ma vorremmo sapere il suo all'interno di un mondo che include delle aziende che poi non sono europee.
Ma qui abbiamo Nicita che è un esperto di queste cose, quindi forse dovrebbe rispondere lui e magari lo farà dopo. Io non penso che ci sia una contraddizione. Allora cerchiamo di essere un po' orgogliosamente europei qualche volta. Allora, l'Europa ha francamente cambiato le regole del gioco del mondo col GDPR. Perché? Perché l'Europa ha detto: noi non vogliamo chiuderci al mondo, assolutamente, però siccome la privacy è un valore fondante, no, per noi europei, queste sono le regole. Poi magari qualcuno un po' di troppo, magari un po' complicate, però queste sono le regole che noi diciamo che chi vuole avere a che fare con i cittadini europei debba fare. Il mondo si è adattato, il mondo, ma tutto il mondo si è adattato, ha detto boh, ci serve, e poi ognuno ha fatto le sue varianti, però sostanzialmente abbiamo definito un modo, una piattaforma che è multilaterale, non è unilaterale, cioè dice noi scambiamo i dati, però scambiamoli con certe regole. Stessa cosa erano gli arrangement, diciamo, con gli americani, che invece hanno un approccio diverso, il privacy shield eccetera, cioè sono tutte forme alla fine di grandi accordi molto complicati, molto più tecnici. Adesso siamo in un momento in cui si stanno discutendo tre atti, il Digital Market Act, il Digital Services Act e il Data Governance Act, che sono, secondo me, un'ulteriore base, non per chiuderci non per dire vogliamo essere sovrani, noi vogliamo essere sovrani sulle regole che riteniamo essere importanti per la società europea, per la società italiana in cui noi viviamo. Dopodiché c'è dibattito, certo che c'è dibattito, non è una cosa facile, bisogna sempre trovare un bilanciamento tra Europa, Stati membri e resto dell'Europa, bisogna trovare un bilanciamento tra essere ragionevoli nei confronti delle imprese che non possono essere subissate di regole, ma anche essere abbastanza intolleranti quando ci sono imprese molto grosse che impongono in maniera un pochino, diciamo, ex post, no? Ti fanno trovare le cose fatte, non riesci. Dobbiamo trovare dei bilanciamenti, però la sovranità è quello di, è proprio dire le regole che sono fondative per le nostre società le dobbiamo discutere. Poi, se queste diventano regole generali anche fuori dall'Europa, ma ben venga. Quindi è un po' uno dei tanti meccanismi per creare poi un sistema di diritti mondiale. E parlo veramente di sistema di diritti qua, perché sono regole che servono a tutelare dei diritti, il diritto alla concorrenza, alla fine è il diritto alla scelta, no? Il diritto, il dovere della responsabilità, è il diritto della protezione dei miei figli, dei suoi figli, dei nostri vulnerabili, dei nostri anziani, sono dei diritti che stiamo difendendo. E poi dobbiamo essere un po' sovrani se qualcuno non li vuole rispettare.
Allora, Gaia X, diciamo, è questa struttura in formazione che è una sorta di Schengen dei dati, no? Questi dati che si muovono un po' come gli studenti dell'Erasmus in giro per l'Europa, e a un certo punto appunto confluiscono tutti in questo bacino di dati europei in cui comunque noi da un lato conserviamo la nostra proprietà dei dati nel senso di grezzi, cioè noi immettiamo, anche solo navigando e non scrivendo niente nei social, immettiamo dei dati e del valore, e al contempo questi dati non ci appartengono completamente perché ovviamente li estraggono queste aziende. Però, per non essere totalmente succubi di America e Cina, che sono quelli che hanno appunto, diciamo, le aziende principali che processano e raffinano questi dati, e abbiamo creato e stiamo creando questa struttura. Al contempo si parla però di cloud nazionale. Questo può ingenerare, dal punto di vista della comunicazione, sto parlando, un certo equivoco, perché mentre questi dati verranno in qualche modo raccolti in dei cloud verticali, cioè su alcune materie, quelli dell'ambiente li tiene l'Italia, quelli dell'agricoltura la Grecia, non sa bene esattamente come sarà, il cloud nazionale invece si parla con forza del cloud nazionale. Che cos'è il cloud nazionale, invece come si sta organizzando la gestione dei dati dentro Gaia X?
Allora, è un po' un'anticipazione alla discussione di domani, lei è molto brava, ci sta provando, io le avevo detto non ne voglio parlare,
no,
e lei ci riprova dall'altra parte.
Tutti i dibattiti.
E lei ci riprova dall'altra
parte.
Ne
ho parlato nella mia trasmissione.
E contando sulla tarda ora e su un po' di vanità dell'intervistato, spera che io ci caschi e che racconti. Allora, rispondo a livello generale. Gaia X è il sistema, lei dice come Erasmus, è un po' le regole per cui ci scambiamo gli studenti. Stiamo cercando di rendere interoperabili i nostri data center. Se uno ci pensa, oggi uno va da Google è Google, o da Amazon è Amazon in tutto il mondo, Google è Google in tutto il mondo, loro internamente hanno già creato questa interoperabilità e questa comunanza di standard, perché sono delle singole aziende, quindi se la creano, se la fanno e ce la danno. Quello che noi stiamo cercando di fare con Gaia X è di dire: non importa se tu sei OVH in Francia o, dico per dire, Aruba in Italia, ci saranno dei sistemi, dei modi per permettere in maniera intercambiabile chi fa servizi per l'agricoltura di usare uno e l'altro, e i due funzioneranno nella stessa maniera e si potranno scambiare i dati, perché se chi farà le applicazioni per l'agricoltura di precisione ci avrà dei clienti qua a Bologna, ma ci avrà dei clienti anche nella Valle della Loira, potrà sapere di essere supportato da sistemi di cloud a livello europeo, e questo è il grande obiettivo. Poi sopra spero che non sia solo standard, spero che ci sia anche innovazione, spero che ci siano anche dei bei progetti, ci metteremo dei soldi per dei bei progetti. Non è contro Amazon o contro Google, è per creare attraverso un sistema federato un'alternativa. Poi, vuol dire, se Amazon e Google sono molto bravi, ovviamente continueranno come prima. Il cloud nazionale serve per quelle tipologie di dati che invece debbono essere, debbono, e domani daremo le classificazioni e daremo il che cosa, debbono per alcune ragioni essere necessariamente all'interno di un perimetro di sicurezza diverso, e come vedrete non ce n'è una, ma ci sono diverse classificazioni, sto cascando nella sua trappola, a quel punto avere una soluzione che sia pronta e a disposizione. Ma parliamo di pubblica amministrazione soprattutto, cioè ricordiamoci che qui si parla di dati della salute, di dati della giustizia, di dati della difesa, di dati delle regioni. Non stiamo parlando di tutto l'universo mondo del privato e dei dati. Dopodiché, se questa nuova realtà sarà una realtà buona, come io mi auguro, ci saranno dei pezzi di questa che saranno anche commercialmente disponibili, e questo commercialmente voglio dire per dei privati, ma questo benissimo, però non sono in contrapposizione Gaia X e il Polo Nazionale, sono due pezzi della stessa storia.
Come dentro Gaia X un'azienda come per esempio la RAI potrebbe cambiare funzione, cioè assumere anche una funzione nuova, cioè diventare un certificatore, un raccoglitore di dati, un... Qual è l'opportunità per
una domanda
per
sulla RAI o è una domanda?
No, dico la RAI adesso così per non parlare di altri, ecco.
Ah, io non lo so. Qui rischio di fare, di veramente fare qualcosa che è un po' fuori dall'obiettivo di stasera. Io penso che la RAI abbia un'enorme, enorme opportunità di diventare una un po' come la BBC, una fornitrice di verità. Io sono vissuto in Inghilterra fino al 14 di febbraio, i miei figli sono cresciuti in Inghilterra, io sono rimasto molto impressionato dal fatto che noi ci preoccupiamo delle fake news, della disinformazione, delle cose. Ecco, i miei figli sono venuti su in un sistema dove se gli dice questo, dice no, la BBC ha detto che non è vero. E per loro era definitivo, cioè... Quando c'era qualcosa che, e ancora adesso sono molto veloci, quando c'è qualcosa che non li convince vanno a vedere sulla BBC. Se la BBC dice di no o non c'è sulla BBC, puzza. Ecco, la RAI ha quel potenziale lì di evolversi dalla vecchia RAI per canale, per cosa, in qualcosa di molto più orientato ai cittadini, soprattutto a quelli giovani, ma anche molto più orientato a diventare il sistema di reference sui contenuti. Di reference, chiamiamolo certificato, poi non sarà certificato perché c'è libertà ovviamente, ma un pochino più... No, al centro del mondo dell'informazione, anche perché i giornali se ne vende sempre meno, certo c'è molta lettura online, però sono meno, sono più frammentati eccetera. Secondo me quella è una grande opportunità, a lanciarsi in avventure tecnologiche diciamo dove ci sono già altri player, non lo so, questo c'è un nuovo vertice alla RAI, lo decideranno loro. Mm-hmm.
Io però vedo... Ma anche come infrastruttura proprio dentro Gaia X, cioè entrando nel board, no, avendo
RAI
una
usare,
di database, sarà... dei dati, di alcuni dati europei. Adesso io ho preso
ma sarà
RAI
un grande utilizzatore, però... di nuovo, sarà un grande utilizzatore, la RAI degli archivi che sono di grandissimo valore, no? Mm-hmm. Non so se è un valore commerciale o solo un valore civile, ma sicuramente un valore civile enorme c'è, cioè, negli archivi della RAI, la memoria storica del paese, tutto quello che appunto fa sì che poi noi, i miei figli, vedano la BBC in un certo modo, la RAI ce l'ha. Diventare un player tecnologico, ecco, può darsi, magari lo fa, però sicuramente quantomeno che diventi il punto di riferimento, visto che sono soldi pubblici e visto che c'ha anche delle capacità intellettuali, giornalistiche, francamente sono i più grossi, no, in Italia. Quindi quello secondo me è una grande missione, e il digitale li potrebbe aiutare, perché obiettivamente è ora forse di dare più enfasi alla parte di Rai Play, alla parte di vera fruizione che non è al potenziale dove potrebbe essere. Poi può essere utilizzare Gaia X, sì, può essere un player di Gaia X, questo non lo so.
Lei ha un piano per il quale nel 2026, diciamo, dovrebbe essere colmato il digital divide da un punto di vista non tanto culturale quanto pratico, per cui tutti saranno connessi, avranno il 5G e la banda nella stessa misura. Ma secondo lei noi potremo arrivare a breve ad avere anche dei grossi player, delle grosse aziende come Google, Amazon, europee a breve?
Allora, è una domanda, voglio dire, molto difficile. Sicuramente quello che, e qui dico innanzitutto la Commissione, l'Unione Europea, la Commissione, e in seconda, quindi gli Stati membri, in seconda battuta noi in Italia, vogliamo fare è creare le condizioni per cui questo succeda. Perché è evidente che oggi questa frammentazione digitale che c'è in Germania, in Francia, non permette a nessuno di raggiungere una certa scala. Gaia X è un po' appunto il sistema federato su cui uno può cominciare a pensarci. Gli atti a cui mi facevo riferimento prima sono un altro elemento, quantomeno di contenimento del potere di questi grandi player. C'è un tema antitrust, credo che anche oggi la commissaria Vestager abbia di nuovo detto, c'è un tema di pochi player che stanno ostruendo il mercato. Sicuramente noi mettiamo delle risorse. Non è solo reti, però, cioè ricordiamoci che avere la rete è appunto qualcosa che serve, ma non è la fine della storia. La fine della storia poi sono le applicazioni, sono gli sviluppi, e lì l'intelligenza, le skills, le capacità, io scherzo, ma mica tanto, dico sempre che il budget più importante c'è la Cristina Messa, perché è il budget dell'intelligenza, è il budget delle teste, è il budget dell'università, della ricerca. Stamattina io ero a Milano e continuerò, vado in giro per le varie università a cercare di capire come possiamo far partire questa scintilla che faccia crescere aziende europee. Sicuramente nessuno da solo, nessuno Stato membro da solo ha la dimensione per poter competere con questi giganti, nessuno. Quindi ci dovranno essere aggregazioni, ci dovrà essere una visione veramente europea.
Parlando sempre appunto di visione europea, volevo fare una domanda a Gisella Finocchiaro. Finora noi abbiamo parlato di insomma un po', non dico lotta perché lotta poi non ci deve essere, però comunque di diritti dei cittadini rispetto alle big tech e anche di pretese come ad esempio il pagamento delle tasse da parte delle nazioni, da parte di questi grandi player alle nazioni. Le lancio un po' così una provocazione. In realtà, a parte il pagare le tasse, noi come operatori e navigatori e diciamo così consumatori di queste grandi dei servizi offerti a queste grandi aziende in maniera gratuita, non siamo un po' i loro lavoratori e non potremmo pretendere una remunerazione non economica, ma in termini di, per esempio, decidere dentro Gaia X di dare, torno sempre un po' alla RAI, di dare, so, io dico, la possibilità a Netflix di usare i miei dati, do il consenso quindi, ma limitato nel tempo per 3 anni solo per i documentari che guardo, perché adesso è appena nata la nuova struttura documentaria della RAI e Netflix può usarli e, diciamo, siccome hanno una vita infinita, spesso si dice che i dati sono il nuovo petrolio, non è vero, perché sono anzitutto puliti e poi si rigenerano all'infinito, tu li puoi usare le rigenerazioni a patto che mi fai crescere questo settore secondo quello che piace a me. Ecco, a lei che è un'esperta di diritto, questo le sembra una cosa giusta oppure no? E perché non ci abbiamo mai pensato?
Beh, non ci abbiamo mai pensato perché fino adesso ci siamo concentrati fondamentalmente sulla protezione dei dati, no? Sono circa 25 anni che parliamo di privacy, il GDPR è stato sicuramente un modello europeo che si è affermato ovunque, ma diciamo la nostra concentrazione è stata come difendiamo i dati, come li proteggiamo. Adesso secondo me è venuto il momento di cambiare prospettiva. E la prospettiva deve essere: ma come li usiamo questi dati? Come traiamo veramente valore dai dati e dalle informazioni? Cioè, il punto non è soltanto segregarli, proteggerli, difenderli, che sicuramente è importante. C'è anche un'altra faccia della medaglia, che è trarre valore dai dati e dalle informazioni. E questo riguarda tutti, cioè non soltanto gli utenti, quelli a cui i dati si riferiscono, quelli che producono i dati, ma riguarda i player, ma riguarda anche tutta la ricerca scientifica, che naturalmente dai dati può trarre enorme valore, riguarda la sanità, riguarda mille diverse prospettive. Allora, se è vero che i dati personali vanno protetti, e su questo non c'è dubbio, dall'altro lato è altrettanto vero che sono informazioni che devono circolare. Quindi noi, secondo me, siamo in una fase storica in cui dovremmo cercare di pensare anche all'uso dei dati. E questo vuol dire, dal punto di vista giuridico, cambiare paradigma, passare dalla proprietà all'uso. La domanda non è più di chi sono i dati, o non è solo di chi sono i dati, ma chi li può usare, come li può usare. No, naturalmente non voglio dire che i dati sulla salute debbano circolare in maniera identificativa, però in maniera anonima, con riferimento a certi progetti di ricerca, quello sicuramente
sì. Ci stiamo
lavorando. Lo so. E quindi certamente sono queste le prospettive con cui, secondo me, dobbiamo guardare al futuro. Abbiamo costruito per 25 anni su principi forti, che sono diventati diritti fondamentali dell'Unione Europea, che sono diventati un modello europeo importante. Ora, secondo me, dobbiamo cambiare prospettiva.
Cioè,
e dobbiamo aggiungere un'altra prospettiva. Usiamoli, sì.
Gaia dati. X abbinata al Digital Market, sì, Act può essere in realtà la possibilità per tutte le piccole e medie imprese di fruire, sì, anche loro del valore,
certamente,
dei dati dei grandi, purché
naturalmente
siano dati ovviamente
naturalmente
europei,
protetti, naturalmente sicuri. Se no, il rischio qual è? Il rischio è che il modello che noi abbiamo elaborato, il modello europeo del GDPR, diventi una fortezza che non soltanto protegge ma chiude. E questo un po' è quello che si legge nella recentissima legge cinese sulla privacy, che in realtà fa parte di un sistema che formalmente riprende il GDPR, che però poi attribuisce tutta una serie di competenze allo Stato, evidentemente, e che in un certo senso arrocca su una posizione che è apparentemente difensiva dei dati personali, ma in realtà è difensiva di altri interessi, cioè limita l'uso dei dati personali. Ecco, questo, secondo me, questa dovrebbe essere la nuova pagina su cui lavorare, ed è quello su cui l'Europa in questo momento sta lavorando, oltre che naturalmente anche noi.
Ecco, per fare questo sempre ci vuole una grande consapevolezza. Questa idea del servizio civile, che è una cosa molto bella, che è già stata anche applicata in altri paesi, è applicabile, cioè che ci sia qualcuno che sta lì in qualche modo e che è utile a persone, famiglie, anziani, aziende, a spiegargli un po' sempre continuamente come funziona.
Sì, è partito già, ovviamente bisogna riuscire a scalare i numeri, quindi che ci siano volontari, giovani, che sono disponibili a diventare un po' dei formatori di società, a disposizione della società, è un'idea che abbiamo già visto, cioè, nel senso, sì, in altri settori è già successo. Dobbiamo vedere se riusciamo a scalarla a un livello, e poi a fare ricambiare anche, a un livello che diventi un po' uno dei nostri, delle caratteristiche della società. In fondo, se il servizio militare lo è stato per tanti anni e per gente come me, ci possiamo, no, creare questa nuova cosa. Magari non sarà obbligatorio, magari non sarà così lungo, ecco. Però sì, penso che sia la direzione giusta.
Allora, siamo qui alla Festa dell'Unità e diciamo come, e siamo, diciamo, assistendo a un partito che sta utilizzando una piattaforma partecipativa, quindi non di democrazia diretta ma partecipativa, secondo lei qual è e quale deve essere e come si può indirizzare un giusto rapporto tra il digitale e la democrazia?
Domanda complicatissima. Diciamo che i cardini sono un po' quelli della fiducia, quelli della rassicurazione. Quindi innanzitutto c'è il tema della informazione, della veridicità o della onestà dell'informazione, che secondo me è un tema molto grosso, cioè è un tema di evitare la manipolazione da una parte, ma anche di massimizzare il livello di vera informazione. Il digitale ti dà un'enorme opportunità di diffondere informazione, ma ti dà anche un'enorme opportunità di diffondere cose un po' meno valide. Io ho visto proprio oggi pomeriggio per caso un video in cui, mettendo assieme delle frasi selezionate di interviste mie e di Cingolani, viene fuori una teoria di complotto pazzesco, dove io e Cingolani saremmo la spectre di questo mondo, no? Allora me l'ha mandato una persona ovviamente con battute dietro, però insomma a uno dice ma questo non era... In compenso d'altra parte c'è la possibilità di raggiungere un livello di trasparenza di informazioni ai cittadini, sulle comunità, sulle scelte, sulle micro scelte amministrative, che secondo me è molto importante. Quindi credo che il primo nodo da affrontare, e per certi versi a macro livello europeo il Digital Services Act va proprio lì, cioè cerca di andare in quella direzione, no? Poi dovremo riuscire a calarlo dappertutto, credo che sia giusta l'iniziativa di cercare di usare questo. Poi ci sono le manifestazioni di intenzione. Allora, noi per esempio abbiamo abilitato la possibilità di fare la firma a distanza digitale per il referendum, perché pensiamo che diciamo, sia giusto, ma che sia anche una cosa che va nella direzione di andare a coinvolgere di più. E poi in ultima battuta ci sono i grandi proponenti del voto digitale. Io devo dire sono un po' più cauto su questo argomento, ma sono più cauto sia per motivi tecnici di sicurezza, di verificabilità, di segretezza del voto, cioè ci sono una serie di temi enormi che io non so ancora, ma lo dico onestamente, non so proprio se c'è veramente una soluzione, non mi risulta che sia facilissimo, ma insomma così. E poi bisogna valutare però in termini di opportunità che cos'è quello che massimizza una partecipazione informata. Però penso che i primi due sono veramente i cardini importanti, cioè la lealtà, la trasparenza, la certezza dell'informazione e il massimo coinvolgimento a livello di comunità.
Oh, allora andiamo su questo argomento con il lato destro del nostro panel. Antonio Di Cita, se ci puoi spiegare esattamente di cosa si tratta del Digital Service Act e se poi, visto che intorno già sono nate mille polemiche, cavilli, se secondo te veramente riusciremo mai a moderare in maniera non censoria e costruttiva i contenuti dei social e del web in generale.
Sì, innanzitutto grazie a tutti voi per aver partecipato a questa discussione. Quello che si chiama Digital Service Act, e il ministro ci aiuterà a trovare un acronimo per cui possiamo spiegarlo meglio, perché sembra una cosa che viene da fuori, è un passaggio importante verso una politica più ampia di cui si deve occupare la politica, si devono occupare anche i partiti, che è la politica dei dati. Quindi passare da una fase un po' più giuridica, più legata alla privacy, più legata alla protezione, a capire come la politica del dato impatta positivamente, quindi quali condizioni possono essere create perché questa politica del dato migliori la cittadinanza digitale, la democrazia e anche l'economia. Sono tre le direzioni della politica del dato: il rapporto degli utenti con le grandi piattaforme sul mercato, diciamo, dei servizi, il rapporto dei cittadini con la pubblica amministrazione e poi anche, ma non ce ne occupiamo per adesso qui oggi, il rapporto dei lavoratori digitali con le piattaforme, che è l'altro pezzo, diciamo, che riguarda poi un rapporto tra poteri, libertà e diritti. Ora, questo che si chiama Digital Services Act è un passaggio molto importante che ci fa capire che oltre il lavoro estremamente efficace che sta facendo il governo con il ministro per portare velocemente a casa tutta la parte che, come dire, dobbiamo dare per scontata, cioè la digitalizzazione sotto il profilo della costruzione delle reti entro il 2026, quindi con un'anticipazione rispetto all'obiettivo del collegamento a un giga che la Commissione europea aveva fissato al 2030, quindi correndo da questo punto di vista. Una volta che abbiamo risolto quel tema lì, il tema riguarda i servizi, cioè quali servizi digitali possiamo sviluppare. Ebbene, quello che è accaduto, e di nuovo l'Europa in questo senso ha prodotto un passo avanti rispetto al dibattito che adesso c'è negli Stati Uniti, per esempio con l'executive order che ha fatto il presidente Biden, è quello di immaginare una regolazione, che è una regolazione leggera e una regolazione soprattutto procedurale, non di contenuti, su tutto il tema dell'interfaccia, cioè di come noi reagiamo, possiamo scegliere il contesto informativo in cui facciamo le nostre scelte. Andiamo sul web, stiamo sui social, selezioniamo i contenuti. Oggi tutto questo è affidato alla regolazione autonoma delle piattaforme, che decidono secondo alcuni criteri. Il criterio principale con cui le piattaforme online decidono è quello di minimizzare al massimo il tempo fra la nostra ricerca di informazioni e la ricezione di quelle informazioni, perché questo fa parte dell'efficienza dell'algoritmo, cioè ridurre il tempo, attrarre la nostra attenzione e paradossalmente farci risparmiare molto tempo di ricerca. Però il web, come diceva Tim Berners-Lee che l'ha inventato, in realtà è il web del search. I motori di ricerca si chiamano search sì per restituirci qualcosa in tempi molto ristretti, ma anche per farci cercare qualcosa che non abbiamo. Allora, qui è uno dei nessi importanti, cioè immaginare degli strumenti che non facciano sì che l'algoritmo riduca la nostra libertà di scelta, restituendoci delle informazioni che molto probabilmente ci interessano. Questa cosa, se va benissimo per la scelta di un prodotto, va malissimo per quello che si chiama il mercato delle idee, per la democrazia, per il pluralismo, perché il pluralismo è esattamente il contrario, è imbattersi in qualcosa che non necessariamente ci somiglia. Ora, su questo si apre una prospettiva enorme che noi chiamiamo Digital Service Act, ma che riguarda il futuro del pluralismo. E da questo punto di vista quello che fa questa proposta europea è introdurre tutta una serie di regolamentazioni di trasparenza sui dati, trasparenza al cittadino utente su come i nostri dati vengono poi venduti nella profilazione della pubblicità online. Ci dà la possibilità, questa sarà la cosa più difficile, di scegliere il livello di profilazione a cui vorremmo essere esposti, cioè che significa poter scegliere se aderire alle proposte che mi fa l'algoritmo di contenuti quando entro in un qualunque ambiente web, oppure cercare di somigliare il più possibile a quella che può essere, per esempio, una media nazionale di temi per rilevanza. Perché questo è molto importante? Perché abbiamo scoperto che in realtà molta parte del discorso online è polarizzato, ed è polarizzato tra gruppi di fan, bolle sul web, che non solo non si parlano più, ma che addirittura si convincono con più forza delle proprie tesi quando discutono animatamente con altri. Allora, siccome il web era nato come promessa di grande agorà, per citare di nuovo anche le nostre agorà, cioè di confronto e di rispetto e di apertura nei confronti dell'altro, allora qui abbiamo un tema fondante del discorso pubblico, di come costruiamo il nostro confronto pubblico e quindi la nostra cittadinanza, che è il modo in cui ci rapportiamo nelle nostre discussioni online. È un pezzetto della grande trasformazione digitale, ma è un punto su cui l'Italia dovrà avere una sua posizione a livello europeo, e spero che su questo, diciamo, il confronto sarà sicuramente positivo e fruttuoso, anche perché il dibattito nel Parlamento europeo si aprirà a dicembre e diventa importante fornire, come ha detto il ministro, una visione che sia una visione autenticamente europea per questa rivoluzione, che gli altri paesi, siamo gli unici nel mondo ad avanzare questo tipo di regolazione, gli altri tentano di entrarci con altri strumenti un po' più antitrust, siamo gli unici che stanno tentando questo tipo di approccio, ma è importante come Italia che noi pensiamo ad un approccio europeo. Perché purtroppo la Francia e la Germania hanno già avviato delle leggi nazionali che alla fine non hanno quella scala necessaria e quell'armonizzazione che consente veramente di cambiare le cose. Quindi io penso che adesso siamo occupati a finire la parte, diciamo, di bandi per la costruzione delle reti. Il passaggio successivo è far sì che l'Italia abbia una posizione qualificata a livello europeo, propositiva, anche per cambiare la corregolazione o la regolazione del nostro discorso pubblico sulla rete.
Luca De Biase, Tu già nel 2010, proprio forse sotto il governo Letta, con una fondazione avevi creato un sistema partecipativo di consultazione. Cioè, come andò quell'esperienza?
Ma, era una storia nata prima del governo Letta, che come loro sanno era il 2013, quello del 2010.
Ah,
durante il 2013 però abbiamo fatto una cosa significativa, okay, che adesso ti racconto subito. Lì ci eravamo preoccupati della qualità dell'informazione in rete, era abbastanza presto rispetto al dibattito in generale, avevamo fatto una fondazione che produceva sperimentazione di nuove piattaforme, finanziandole con i modi che si potevano trovare. Una nuova piattaforma per informarsi in maniera collaborativa, una nuova piattaforma per fare il fact-checking sociale, funzionava una specie di Twitter del fact-checking, era arrivato, lo usava anche il Corriere della Sera, a un certo punto alla fine dei suoi articoli fai il fact-checking di questo articolo, era abbastanza divertente, 10.000 persone che la usavano. Era forse troppo presto perché il dibattito era ancora immaturo, però qualcuno ci ha chiesto delle cose significative. Per l'appunto il governo Letta, quando deve discutere della riforma costituzionale, non so se vi ricordate, c'erano 8 saggi che avevano fatto 8 proposte, il ministro che si occupava di quella proposta era Quagliariello, che non era esattamente un padre costituzionale, nel senso che diceva anche che la commissione parlamentare che avrebbe giudicato Berlusconi era un plotone di esecuzione, quindi non era proprio... E il clima era di quel tipo lì, cioè c'era il 25% degli italiani che avevano detto scusatemi vaffanculo continuamente, c'era un 600.000 firme contro le 8 proposte, e ci chiedono di fare una piattaforma per una consultazione intorno a questa cosa. Io chiedo che venga fatta aperta, senza pre-selezione degli interventi, ma usando un'interfaccia adatta alla discussione che doveva essere fatta, perché credevamo che la sperimentazione da fare fosse la seguente: ogni piattaforma incentiva dei comportamenti per come è fatta. Chiaramente non è l'unica cosa che fa fare delle cose alle persone, però le persone fanno tendenzialmente qualsiasi cosa e le piattaforme le tirano da una parte o dall'altra, le filtrano in un modo o in un altro, fanno emergere dei comportamenti degli altri in maniera evidente. Noi abbiamo fatto una piattaforma che consentiva di intervenire sulle 8 proposte o di proporre delle altre proposte costituzionali. C'era l'accordo che quelle proposte dei cittadini sarebbero state analizzate e seriamente utilizzate per la proposta finale costituzionale che il governo avrebbe fatto alla fine del ragionamento. Quindi c'era una sorta di rilevanza. Poi c'è stata una fortissima campagna pubblicitaria, Pubblicità Progresso, quindi c'è stata molta partecipazione. È arrivata questa cittadinanza che commentava e si trovava a poter fare una proposta ma non poterla più cambiare, a poter commentare le proposte degli altri ma in una pagina diversa, nella quale il commento diventava il contenuto di per sé ma non era più troppo legato alla proposta iniziale che doveva essere invece votata, e il voto non era sono d'accordo o non sono d'accordo, ma era un triangolo e diceva sono d'accordo, non sono d'accordo, non ho capito. Quel non ho capito faceva quel millisecondo in più di riflessione alle persone che in qualche modo le conduceva a pensarci meglio. Di fatto, alla fine abbiamo fatto tutti i nostri conti, il 95% degli interventi sono stati costruttivi, a tono, per migliorare le riforme proposte, e il 5% di vaffanculo, che per quanto mi riguarda è stato un grande successo, perché il filtro aveva in qualche modo indotto le persone a pensarci prima di essere distruttive.
Io faccio, prima di continuare con questo discorso, un'ultima domanda al Ministro, che so che deve andare perché ha un treno tra poco. E ovviamente diciamo, siamo in pieno, in piena, diciamo, fine pandemia, ma siamo in piena pandemia ancora, e questa pandemia ha evidenziato anche una necessità di gestione dei dati all'interno del sistema sanitario, forse differente da come l'avevamo pensata prima. Che cos'è il fascicolo nazionale?
Allora perdo il treno. Allora perdo il treno, va bene. Cos'è o cosa sarà? Allora, come giustamente è stato detto prima...
Io parlo sempre al presente, lei mi sposta sempre sul futuro, ma sta nelle parti.
No, ma perché c'è una grande differenza. Allora, oggi, in maniera molto diversa, attraverso nelle diverse regioni, la sanità è di competenza regionale, in maniera molto diversa i cittadini in alcune regioni hanno una disponibilità, direi, quasi a livello di questi grandi player, dei Google, degli Apple, dove hai tutto, come se fossero dei drive, puoi tirarti fuori i tuoi esami, le tue cose così, in altre regioni assolutamente no. Allora, già, primo problema, è giusto che perché io vivo in una regione ho a mia disposizione tutto e negli altri posti devo andare in giro invece con i faldoni, perché se vedo un altro medico devo portargli tutti gli esami del precedente perché non c'è modo di farglieli vedere così. Primo tema. Secondo tema, la gente cambia, va a vivere in posti diversi. Io mi sono mosso da Milano a Roma. Cambi regione, cambi sistema. Questi sistemi, francamente, non si parlano tra di loro, quindi, o non si parlano bene tra di loro. Quindi, no, c'è una barriera quasi oggi a far funzionare la mobilità, non del dato, ma dell'esperienza, della lettura del dato personale, protetto, segreto, poi parliamo della sicurezza che è un altro tema, tra diverse regioni. Ma poi c'è quello che veniva citato prima, c'è opportunamente diciamo massaggiato, pseudonomizzato, anonimizzato, anche se poi l'anonimizzazione è un concetto un po' teorico, no? C'è una grande utilità per il sistema sanitario, perché noi possiamo prevedere delle cose, possiamo fare delle campagne per alcune profilassi, per alcune cose, o non farle in funzione della priorità che alcune cose hanno sul territorio. Ma poi c'è la ricerca. I dati sono oro dal punto di vista della ricerca, e in un sistema, lasciatemelo dire, di sistema sanitario pubblico come il nostro, beh, è di interesse di tutti che questi dati siano sfruttati al massimo. E qui c'è questa strana cosa per cui a noi non ci fa nessun problema di mettere, a me non fa nessun problema di mettere i miei dati personali da Google, che sa che sono qua, esattamente qua, cioè proprio a questo mi trova con un centimetro, riesce subito a sapere cosa sto facendo perché mette in correlazione la presenza sua, eccetera, eccetera. Poi però con la salute dice no, ma io i miei dati sanitari non ho voglia di mettere, adeguatamente protetti, sono una ricchezza per il paese, e francamente credo che è anche un atto di generosità verso tutti, no? Ecco, allora, come mettere insieme questo sistema è uno dei grandi progetti del PNRR, una cosa che stiamo facendo assieme al Ministro Speranza e ai colleghi della salute, e vogliamo arrivare prima a far sì che gli italiani siano uguali dappertutto, che quindi non ci sia questa differenza tra posti, secondo, che si possano muovere, terzo, che ci sia anche una instance, come si chiama tecnicamente, una realizzazione centrale di questi dati opportunamente gestiti secondo tutte le normative, per permettere poi al paese di continuare a progredire. Il fascicolo è, se vuole, è l'app, è non so come dire, è il layer di presentazione, ma quello che è molto importante ovviamente è come lo si alimenta e che i dati siano sempre più nativi. Di nuovo c'è un'altra iniziativa del PNRR del Ministro Speranza molto grosso, perché siano che sostanzialmente è equipment moderno per generare questi dati originariamente come dati nativi digitali, che quindi ci sia il documento, ma non sia il documento che deve essere tradotto, ma che nasca automaticamente e venga alimentato. Poi se uno ha bisogno della copia stampata se la stamperà, no? Ecco, questa è la visione, una visione molto complicata, questo è veramente difficile, perché poi appunto ci sono 20 regioni in Italia con situazioni molto diverse, ma io penso che sia uno enorme cardine, uso qui una parola grossa, della democrazia, dire la tua salute non dipende da in che regione sei. E quindi è uno dei progetti, credo, più entusiasmanti tra quelli che stiamo facendo.
Quindi vediamo sempre un po' questo nuovo concetto del dato che prende vita. Uno degli esempi più belli, francamente, che io ho questa fortuna in questo lavoro di girare tutte le società più digitalmente avanzate, ma l'esempio più bello proprio legato alla rivitalizzazione dei dati l'ho trovato a Venezia, tra Venezia e la Svizzera, perché Venezia, che noi sappiamo, la biblioteca di Venezia è una delle più antiche del mondo e hanno nell'archivio tutte le transazioni, tutti gli spostamenti che sono stati fatti, chi abitava lì, il commerciante cosa ha portato là, chi è partito con la nave, dove è andato. È stato un esperimento che ha fatto l'EPFL svizzero di prendere tutti questi dati, di digitalizzarli, di metterli in quella che loro chiamano la Venice Time Machine e di ricostruire la storia di Venezia unendoci anche i dati dei veneziani all'estero, cioè come erano arrivati, quale traccia, cioè comparandoli è venuto fuori che la storia di Venezia non era quella che abbiamo studiato sulla storia, nei libri di storia, non solo, ma l'applicazione che ancora c'è qualcuno che sta cercando di fare è che su Google tu vai a Venezia e introduci la dimensione del tempo e questa è l'iperstoria, cioè qui a Piazza San Marco adesso è così, vado indietro a un secolo fa, 1887, chi abitava lì, chi faceva questo, chi portava la merce da qua alla... Come? Ed è una cosa straordinaria, primo perché cambia la storia veramente, che è stata sempre raccontata dai vincitori, quindi probabilmente tanto vera non è, e quando tu vai a unire, lì a Venezia anche unirono soprattutto i dati ambientali, e per cui risultò che certe migrazioni non erano potute avvenire, cioè è stato un lavoro pazzesco. Come ridare vita alle biblioteche, a tutto ciò che siamo abituati a pensare come polveroso, attraverso un riutilizzo dei dati e un'apertura di questi dati.
Torniamo un po' al discorso di prima, nel senso che certamente non manca la creatività, certamente non mancano le idee, certamente non manca la tecnologia e le infrastrutture che non ci sono si stanno costruendo. Dobbiamo veramente cambiare prospettiva e pensare di aprire. Tu dicevi prima le biblioteche, certo, le biblioteche, gli archivi, le nostre, diciamo così, casseforti in cui fino adesso abbiamo custodito dati e informazioni devono essere aperti e resi disponibili. E in questo è importante anche il ruolo che può avere il diritto, perché noi siamo portati sempre a pensare al diritto e alle norme come qualcosa che vieta, no? O qualcosa che regola. Invece il diritto può avere anche un ruolo importante che è abilitante, che consente di fare, no? Che rimuove gli ostacoli. A livello internazionale, quando si parla di digitalizzazione, uno dei principi che si seguono a livello di Nazioni Unite è quello di fare in modo che le norme giuridiche siano rivolte a rimuovere gli ostacoli giuridici a raggiungere determinati obiettivi che naturalmente devono essere obiettivi condivisi, obiettivi partecipati, e su questo non si discute, non diciamo delle cose ovvie, no? Però un ruolo importante del diritto può essere quello di abilitare. E per questo è importante anche riflettere sul fatto che noi non abbiamo bisogno di norme nuove. Questo è un errore che si commette spesso. Creiamo, se vogliamo fare delle cose nuove, abbiamo bisogno di regole nuove, no? Noi siamo arrivati a un momento, secondo me, a un momento storico in cui le norme devono essere diminuite, devono essere razionalizzate. Noi dobbiamo sottrarre norme e rendere
il quadro complessivo più chiaro. Questa è la prima volta che lo sento dire.
In molti contesti si dice a norma zero ormai. E dire a norma zero significa dire che in realtà non abbiamo bisogno di creare nuovi prodotti giuridici. Abbiamo bisogno di razionalizzare, di attuare le norme che ci sono, di renderle efficaci e di fare in modo che, insomma, anche la norma sia condivisa e non sia un ostacolo allo sviluppo. Questo è il cambio di prospettiva importante.
Antonio Nicita ci aveva parlato prima, ci parlava un po' della funzione del Digital Service Act, ma qualche giorno fa è uscito fuori, ma ci sta lavorando già da un paio d'anni, che Jack Dorsey, il fondatore di Twitter, invece sta pensando a un sistema di tokenizzazione basato su blockchain. La blockchain è questo registro, diciamo così, delle transazioni immutabile, come scritto su pietra. Ecco, scritto su pietra oggi è scritto su blockchain, con il positivo e il negativo che ne consegue, e di utilizzare dei token, cioè dei gettoni, che redistribuiscano il valore del contenuto messo su Twitter a chi ce lo ha messo. Questa terza fase di internet, che è la blockchain, e questa idea che va, cioè spiazzerebbe se lui l'attuasse anche tutto il Digital Service Act prima che sia attuato, secondo lei la vedremo questa terza fase di ridecentralizzazione?
Beh, questa è una possibilità, non è l'unico modello che si è sviluppato, si sono sviluppati anche altri modelli volti a restituire il valore dell'utilizzo dei dati personali, quindi sostanzialmente, se vogliamo dirla brutalmente, a valorizzare il consenso che veniva dato. Però riflettiamo anche sul fatto che molto spesso il consenso all'utilizzo dei dati personali è un consenso puramente formale che concretamente non viene esercitato. Quindi ancora una volta la domanda è il modello giusto, o piuttosto bisogna spostare l'accento dal proprietario, dal soggetto a cui i dati si riferiscono, a chi questi dati li utilizza? Cioè, l'idea di restituire un valore, secondo me, è un'idea giusta, perché serve a far capire che quella informazione è importante o può essere importante. Poi come? Questo lo dobbiamo capire, questo lo capirà il mercato, cioè può essere restituendo un valore ai token, può essere consentendo un esercizio collettivo dei diritti dell'interessato, un'idea cooperativa che era nata qualche tempo fa. Insomma, quello che secondo me è importante è che siamo in una pagina di cambiamento, anche dal punto di vista giuridico.
Antonio, tu cosa pensi di questa idea di Jack Dorsey, e pensi come il presidente dell'Armenia Sarkissian, che tra l'altro a ottobre tornerà in Italia e ha un po' lanciato questo tema della quantum politics, cioè che la politica attuale nell'era del quantum, un po' come la fisica quando cambiò e andò dalla fisica alla quantistica, diciamo così, cambiò radicalmente, non è più adatto al sistema politico adesso e bisogna andare in un'altra direzione completamente. Tu pensi che questa terza fase di internet arriverà, e come potrebbe incidere, diciamo così, anche sulla politica?
Ma guarda, a parte che questa è una domanda che ci fa perdere a tutti il treno, ma i modelli sono tanti, le visioni distopiche o semplicemente di cambiamento della nostra democrazia sono diverse. Il punto è che noi per molto tempo, distratti dal presente, abbiamo pensato che queste vicende fossero, come dire, una categoria settoriale, no? Messa un po' di lato, semplicemente uno strumento della realizzazione della politica, più facile in alcuni casi, ma non un cambiamento fondamentale e strutturale del modo in cui appunto organizziamo il nostro discorso pubblico, le nostre transazioni e così via. Tutto questo per molto tempo si è basato su un equivoco che adesso è cambiato. L'equivoco era, in fondo, sia nel mondo dell'informazione che in generale nel mondo economico, il sogno della grande rete per cui tutti siamo in contatto e riveliamo le nostre informazioni, in fondo sta realizzando dal punto di vista informativo e del pluralismo la grande agorà, no? Dove tutti partecipiamo. Dal punto di vista economico, la mano invisibile di cui parlava il vecchio padre liberale Adam Smith, cioè un mondo senza costi di transazione. Quindi la mano invisibile è il click sul il mouse, no? Che ci fa, che ci mette tutti in contatto. Questo per molte cose è vero, ma c'è, si è sviluppato un modello tra i tanti possibili, diciamo, di sviluppo del capitalismo digitale, che è quello che ha creato un paradosso di cui parlava Giusella Finocchiaro. Qual è il paradosso? Che nell'ideale del mercato, quello, diciamo, l'ideale liberale più estremo, alla fine c'è una questione che pochi sottolineano, cioè che quel mercato è efficiente perché l'informazione che produce è un bene pubblico, cioè qualcosa che tutti possono osservare e che tutti possono utilizzare per migliorare la propria condizione. La trasformazione che è avvenuta purtroppo nell'epoca digitale è che in questo momento questa grande produzione di valore e di informazione sceglie la strada dell'appropriazione, peraltro lo fa fuori da logiche, come dire, trasparenti di mercato e di valorizzazione. Allora qui la nostra sfida deve essere, ai diversi livelli, trasformare in opportunità questa trasformazione, ma innanzitutto mettendo al centro il tema dell'inclusione e della cittadinanza, quindi le ultime D di cui abbiamo parlato, cioè partire dalla digitalizzazione ma arrivare alla questione dei diritti. Mi piace molto quello che ha detto Giusella, che è uno dei punti qualificanti del PNRR di cui non abbiamo avuto occasione di parlare, cioè la grandissima spinta alla semplificazione, a ridurre le norme esistenti. Dentro il decreto semplificazione il governo ha introdotto una commissione ad hoc che deve cercare di valutare l'impatto della regolazione per togliere normative e semplificare. Questa è una sfida che può essere aiutata dalla digitalizzazione, a condizione, e qua finisco recuperando un pezzo dell'ultimo intervento che ha fatto il ministro, cioè a condizione che noi siamo in grado di armonizzare meglio anche questo paese fra le diverse regioni, perché l'inclusione digitale, l'inclusione sociale ed economica che può avvenire attraverso il digitale, però deve avvenire mettendo tutti i cittadini italiani nelle stesse condizioni. Oggi abbiamo una situazione di grande divario non soltanto fra regioni ma anche dentro stesse attività di regioni. Allora dobbiamo far sì che questa inclusione sia veramente un'inclusione che riguardi tutti i cittadini, perché questo ci permetterà di fare un salto di qualità nei diversi ambiti di cui abbiamo parlato oggi.
Luca De Biase, tutte le cose che hai detto, appunto, della piattaforma questa qui che avevate creato, eccetera eccetera, adesso sì, dico un po' una provocazione, ma sono veramente democratiche, nel senso, non sono poi poche le persone che hanno la capacità di accedere e di comprendere esattamente come funziona una piattaforma, così come l'open source, il codice aperto piace a tutti, ma poi non sono talmente pochi quelli che possono arrivare a incidere, che poi alla fine si ricreano in queste piattaforme partecipative un po' alcuni dei difetti delle grandi piattaforme. E tu hai anche relativamente all'informazione, non solo a questo tipo di problemi, una tua proposta per prevenire, insomma, conseguenze negative, specialmente sull'informazione.
Vabbè, adesso non diamo, poi abbiamo quasi esaurito il tempo, ma per quello che posso capire non è tanto la questione di quanti sono che partecipano, ma l'impatto che ha un sistema decisionale. Ora, non vorrei fare un attimo di disruption, ma il sistema che negli ultimi 40 anni si è adattato meglio al cambiamento, ha generato un maggiore sviluppo, ha portato fuori dalla povertà il maggior numero di persone, è quello del Partito Comunista Cinese. Quindi non è che la democrazia sia uguale a tutti decidono. Il sistema decisionale è quello che è. Poi nel sistema occidentale notoriamente non è che tutti decidano. Una metà della popolazione vota ed è il massimo che fa. L'altra metà tendenzialmente non fa neanche quello. Detto questo, secondo me bisogna inquadrare la questione in un dove siamo, che credo Gisella abbia molto ben spiegato. Cioè, c'è un cambio di stagione, il ministro sta partecipando a scrivere questo cambio di stagione. Il cambio di stagione dice fondamentalmente: il digitale di prima era che ogni nuova versione della tecnologia è migliore della precedente, quindi si va sempre in meglio e basta. Questa cosa qua è un passaggio superato. Il passaggio di adesso, da quello che capisco io, che faccio giornalista, insomma, è il seguente: noi ci siamo dati uno scenario generale, c'è prima di tutto il tema ecologico, la climate change può generare, l'ha detto anche Cingolani, non so se era nell'insieme delle frasi, ecco, cioè, però fondamentalmente questo secolo è il secolo decisivo per la sopravvivenza del genere umano nel pianeta, e ci siamo dati l'obiettivo di sopravvivere e vogliamo farlo innovando, perché non c'è una natura da salvare, c'è un pianeta da riconfigurare attraverso l'innovazione, e il grande enabler dell'innovazione è il digitale. Quindi le due cose sono connesse in questo senso. Noi abbiamo una direzione, che è quella di creare un sistema di sviluppo ecologicamente sano, tra l'altro inclusivo, e a stabilità finanziaria, no? Queste sono le cose, gli obiettivi dell'Europa, la quale dice: riusciremo a farlo perché possiamo innovare radicalmente, e grazie al digitale questo in qualche modo dovrebbe essere possibile. Rispetto a questo racconto, io trovo meraviglioso il possibile impatto di qualunque innovazione che stia dentro nel digitale, purché si connetta, si sincronizzi a questa direzione. Non c'è più l'idea che tutto quello che viene fuori dal digitale sia buono, così come tra l'altro sarebbe ora di finire l'idea che tutto quello che viene fuori dal digitale è negativo. Noi abbiamo vissuto gli ultimi 5-6 anni nella posizione opposta. L'assunto era: oddio, il digitale, l'intelligenza artificiale, 2013, intelligenza artificiale porterà via il 50% dei posti di lavoro, dissero a Oxford due studiosi piuttosto discussi. Ora, ieri è uscito un nuovo sondaggio di YouGov che fa vedere nei principali paesi chi crede che l'intelligenza artificiale porterà via posti di lavoro, e il 50% della gente è convinto che l'intelligenza artificiale porterà via posti di lavoro. Tra i paesi sondaggiati, l'Italia è quello nel quale i cittadini sono i più ottimisti. Non c'è paese al mondo tra questi grossi che sono stati sondaggiati che dica, nel 39% dei casi, che creerà nuovi posti di lavoro l'intelligenza artificiale. Negli altri paesi il 50% dice che li farà sparire, e quelli che dicono che li creerà sono meno del 39%, sono meno del 25% in generale. Quindi noi siamo ottimisti ancora nei confronti di questa cosa, forse perché, sempre per ricordarci dove siamo, non ci capiamo niente, perché noi siamo gli ultimi come capitale digitale in Europa. Non c'è una classifica nella quale siamo primi, ma quella nella quale siamo ultimi è quanto sappiamo del digitale. E non lo sappiamo né a livello basico né a livello specialistico. Siamo ultimi in tutte le classifiche di capitale sociale sul digitale. Questo, chiaramente, come ha detto il ministro, è l'investimento vero, importante, che ci serve per riagganciarci a questa idea generale che noi possiamo salvare il pianeta, sviluppare l'Europa come posto ecologicamente sano, inclusivo e stabile finanziariamente attraverso l'innovazione digitale, ma dobbiamo capirci qualche cosa.
No, era un'ipotesi di scuola, diciamo.
Era un'ipotesi retorico. D'altra parte, lei mi aveva detto quanta gente partecipa a queste cose. Io dico, se 400
ma
milioni di persone...
sa partecipare, no? Iscriversi è già un modo per aumentare la capacità di partecipare.
Allora io ho detto, vediamo l'impatto. E l'impatto è in Cina è stato che 400 milioni di persone vivevano sotto un dollaro al giorno e adesso sono classe media. Questo è un risultato, non c'è dubbio. No, non ogni posto.
Beh, meno male
perché...
che invece adesso.
Cioè, se generalizziamo troppo.
Anche ripetendo,
diciamo,
la domanda, perché in streaming
punto...
non credo che si sia sentita.
Sì, la domanda è, allora, la domanda è stata: cosa farò io per portare la meritocrazia in Italia? Credo che in realtà la domanda, perché io posso fare quello che posso, la domanda è sull'importanza. Io dico una cosa, a me la parola meritocrazia non piace, perché le crazie... Il merito, perché poi meritocrazia vuol dire il potere di quelli che hanno merito, invece il merito come forma di riconoscimento, lei tocca un punto giustissimo. Io attacco il merito anche altre due cose. Uno, l'equità di genere, perché merito per definizione non ha, e quindi tutto il tema partecipazione femminile, eccetera, e secondo, le opportunità per i giovani, perché se vuole la mia analisi è poca attenzione al merito, poca attenzione alle donne e pochissima attenzione ai giovani, i quali poi vanno via o devono trovarsi a testa.
Tra l'altro avete appena annunciato voi invece che assumerete,
ecco,
dei giovani.
Stavo approfittando
capaci.
Dell'occasione per fare appunto il mio piccolo spot commerciale e la ringrazio quindi per la domanda. Allora, noi quello che stiamo cercando di fare, ma non io, la ministra Cartabia domani, tutti, stiamo cercando di reinserire nella pubblica amministrazione persone competenti, ovviamente cercando di privilegiare le persone con competenze STEM, soprattutto le donne e i giovani, proprio per dare rinvigorire la pubblica amministrazione in un momento di transizione. E poi io spero che un tot di questi, non so quanti, poi vogliano fermarsi, vogliano come cercando quelle più competenti. Però voglio dire una cosa, non è una cosa solo del governo, è una cosa un po' di tutti in Italia, è una cosa delle università, è una cosa dell'amministrazione pubblica, le aziende private, mondo da cui io arrivo, non è che siano proprio perfette sotto questo punto di vista. E la cosa che io dico è soprattutto giovani e donne, bisogna dare più fiducia, assumerne di più, pagarle anche un po' di più probabilmente, tutti questi che dicono mi sono laureato in ingegneria a Bologna, vado a lavorare in Germania, mi apprezzano di più, ma perché? Allora, cioè avere un po' più di coraggio di puntare sul merito, non sulla meritocrazia. Poi la meritocrazia, chi è più bravo nel merito farà carriera, avrà le cose. Questo io sono molto d'accordo con lei. E il digitale, dando opportunità di lavorare a distanza, di farsi conoscere ovunque, eccetera, sarà un acceleratore di questa cosa. Quindi se non facessimo quello che stiamo facendo, li perdiamo. Quindi la sua domanda è benvenuta, grazie. Se qualcuno che ci sta ascoltando vuole venire a lavorare da noi, per favore vada sul nostro sito, ci sono tutti i job postings.
Allora, chiudiamo questo panel con una ultimissima domanda: qual è il legame tra il green e il digitale, tra l'ambiente e il digitale, come collaborano green e digitale?
Beh, credo che sia già stato detto prima, allora di nuovo la transizione ambientale è essenziale per far sopravvivere il pianeta. Molte delle soluzioni devono essere soluzioni tecnologiche. Esempio banale, partiremo a ottobre con una ricerca di 3 città italiane che vogliono fare un progetto Mobility as a Service. L'altro ieri a un'altra conferenza qualcuno mi domandava delle macchine elettriche, io dicevo sì, macchine elettriche, ma forse dobbiamo pensare alla mobilità in senso ampio, forse non possederemo, qualcuno non possederà più macchine, ma soluzioni di mobilità. Di nuovo, il digitale è quello che mi permette di integrare diverse soluzioni di mobilità. Ovviamente la macchina elettrica sarà quella green, se ho bisogno della macchina, ma forse la bicicletta, forse... Quindi il digitale è l'abilitatore, poi la vera scienza starà nelle singole applicazioni. Quindi di nuovo, giustamente, questo governo ha un vero scienziato alla transizione ecologica e un idraulico digitale dall'altra parte.
Ce la faremo ad avere un sistema europeo che non sia Google quando ci saranno le auto a guida autonoma che ci guida?
Beh, insomma, ci sono alternative. Di nuovo, con gli atti a cui le persone che lavorano in Europa stanno lavorando, stiamo cercando di creare le condizioni per separare e garantire che servizi che non facciano parte delle grandi piattaforme abbiano comunque una buona chance. Però di nuovo mi collego alla domanda della signora, ce l'avremo se le imprese europee assumeranno i giovani, se gli faranno far carriera, se vorranno investire in ricerca e informazione. Allora la risposta è sì, noi creiamo le condizioni. Poi, come giustamente dice la signora, poi sarà alle imprese europee cercare di sviluppare. Non so se sarà per gestire le macchine o per fare le fintech o per qualcosa, però diciamo noi creiamo le condizioni.
Grazie. Se Antonio vuoi concludere tu da padrone di casa.
No, vi voglio ringraziare, voglio dire che proprio questa discussione di oggi darà il via ad una delle agorà che sono state lanciate appunto dal Partito Democratico, e una di queste agorà che vedrà me assieme a tanti altri avrà come oggetto proprio una politica per il dato e per la cittadinanza digitale, e lì ricoinvolgeremo
ci rivedremo
di nuovo il ministro. Grazie. A tutti.
Arrivederci. Grazie mille.